Maria, Madre della Misericordia, prega per noi. Terzo sabato mariano della serie dedicata quest'anno a Maria Madre di Misericordia nel Giubileo straordinario della Misericordia. L'altro giorno, il giorno 8, il Papa ha aperto la porta a San Pietro, domani aprirà la porta a San Giovanni Laterano e contemporaneamente o nella giornata saranno aperte tutte le porte cattedrali e concattedrali del mondo cattolico, eventualmente anche dei santuari, secondo il benestare dei singoli ordinari del luogo, dei vescovi. Quindi siamo nel cuore dello giubileo della misericordia che si è aperto anche per noi. Benvenuti dunque a tutti voi in questa Basilica di Santa Maria Invialata e un saluto di pace. È un augurio di gioia anche agli ascoltatori di Radio Mater. Tiene oggi la lezione il padre Gian Matteo Roggio, dei missionari di Nostra Signora della Salette, laureato presso la Facoltà Teologica Mariano di Roma, dove è professore di dogmatica e di mariologia. È anche assistente del preside, padre Salvatore Maria Perrella. Padre Gian Matteo è autore di alcune monografie e di articoli scientifici sulle apparizioni ai santuari, in modo speciale, tema che egli sviluppa anche nella sua docenza alla Facoltà del Marianum. Tra le sue opere ricordo Apparizioni e Mariofanie, Teologia, Storia, Verifica Ecclesiale, Edizioni San Paolo del 2012. Poi egli è sempre in un santuario mariano della Salette. L'argomento che gli svolge è i santuari mariani, luogo della misericordia. Benvenuto tra noi, Padre Gian Matteo. Ti ascolteremo con gioia in questa memoria della Madonna di Guadalupe, 12 dicembre, che ci porta spiritualmente tutti nel grande santuario di Guadalupe, nella città del Messico. A te la parola.
Grazie, padre Ermanno. È iniziato il giubileo, abbiamo partecipato al solenne rito che Papa Francesco ha presieduto proprio per dare inizio a questo anno di misericordia. E certamente del giubileo tutti ricordiamo l'immagine della porta, di questa porta che si apre. Se noi volessimo trovare una delle tante descrizioni dei santuari e soprattutto dei santuari mariani, credo che proprio l'immagine della porta ci possa aiutare. I santuari mariani sono dei luoghi dove Dio apre delle porte. E dove Dio apre delle porte insieme alla Madre di Gesù. Maria coopera con Dio nell'aprire queste porte. I santuari, infatti, nascono, se ricordate qualche incontro di 2 anni fa, i santuari nascono per iniziativa di Dio, dello Spirito, non nascono per iniziativa dell'uomo, almeno i santuari cristiani. I santuari cristiani creati tali sulla carta non durano e sono appunto quei santuari fatti da mano d'uomo. Ma il vero santuario, cristianamente parlando, è un'opera dello Spirito e quindi la sua costruzione non dipende da mano di uomo. In questo senso sono veramente delle porte che Dio apre in mezzo alla nostra storia, in mezzo alle nostre città, in mezzo alle nostre campagne o alle nostre montagne. Dio apre di sua iniziativa queste porte, di cui poi dopo il santuario fisico, cioè la chiesa fisicamente costruita, è semplicemente una memoria, un segno. Conosciamo le storie che sono dietro la fondazione di tantissimi santuari mariani. Possono essere storie di apparizioni mariane, possono essere storie di mariofanie. Con questo termine in genere gli specialisti cosa intendono? Intendono per esempio il ritrovamento di immagini sacre, ritrovamento che ha, diremmo comunemente, del prodigioso, immagini sacre anch'esse che hanno del prodigioso, poiché sono immagini che guariscono, sono immagini che non sembrano essere fatte da mano d'uomo. Dietro i santuari ci stanno molto spesso apparizioni e mariofanie. E anche le apparizioni, le mariofanie, altro non sono se non una iniziativa di Dio, sono un'iniziativa dello Spirito Santo, perché nelle mariofanie, nelle apparizioni, è Dio che ci mostra Maria, come dice il Concilio Vaticano II, come segno di consolazione e di sicura speranza. Dio quindi viene ad aprire queste porte con Maria, proprio per consolare e per educare alla speranza. Già 2 anni fa su questo fattore della speranza ci eravamo fermati, proprio parlando del santuario. Quest'anno ci possiamo fermare sulla realtà della consolazione, Dio che consola il suo popolo. La consolazione è una realtà molteplice, e la consolazione è uno dei nomi per declinare la misericordia di Dio. Dio è misericordioso proprio perché consola. Il santuario è un luogo di consolazione. Consolazione vuol dire, prima di tutto, affermare che Dio c'è. Può sembrare strano, ma è così. La prima consolazione è riaffermare l'esistenza di Dio. Perché quando l'uomo non sa più se Dio c'è o non c'è, allora perde qualunque ragione di consolazione, perde qualunque ragione per essere consolato e perde anche le ragioni per farsi consolatore. Se Dio non c'è, se domani moriremo, oggi mangiamo e beviamo. Non ha alcun senso preoccuparsi del mondo, preoccuparsi degli altri. Preoccupiamoci di noi stessi e preoccupiamoci che fino a quando non arriverà l'ultimo respiro della nostra vita possiamo stare bene in tutto e per tutto. La prima forma attraverso cui Dio ci consola è proprio quella di dire: io esisto, io ci sono. E questa è una realtà che anche Maria ha sperimentato. Per lei l'Annunciazione è stato un momento di profonda consolazione. E questo l'Evangelista Luca non ce lo dice ovviamente in maniera diretta, però indirettamente ce lo fa capire. Perché? Perché Luca, per introdurre l'esperienza dell'Annunciazione, ci dice chiaramente che questo fatto avviene nella Galilea, che questo fatto avviene a una giovane promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe, e quindi l'Evangelista Luca ci fa vedere che questa realtà dell'Annunciazione non avviene nella sacralità del Tempio di Gerusalemme. Ma oltretutto ci fa vedere che l'Annunciazione avviene quando Israele, come popolo riconosciuto socialmente, politicamente, nemmeno esiste più, perché la casa di Davide non esiste più. Ci sono i re imposti dalle autorità romane e Israele è una delle province dell'impero. Di fronte a questa situazione, che fine avevano fatto tutte le profezie antiche, che fine avevano fatto tutte le profezie sul Messia, che fine avevano fatto tutte le profezie sulla liberazione di Israele. La realtà indicava l'esatto contrario. Non solo il Messia non c'era, ma non c'era nemmeno quella libertà che Israele ha sempre cercato in tutta la sua vita. Perché se noi volessimo sintetizzare sotto un certo punto di vista tutto il racconto dell'Antico Testamento, potremmo dire che il racconto dell'Antico Testamento è una continua ricerca di libertà. Israele vuole essere libero, l'Esodo. Israele vuole essere libero nella terra di Canaan, vuole essere sicuro, e allora ecco la monarchia. Israele vuole essere libero tra le nazioni, ma ecco allora il dramma della deportazione, il dramma della distruzione di Gerusalemme, il dramma della distruzione del Tempio. Israele però non si rassegna, anche da deportato vuole essere libero e infatti torna. Tornerà a Gerusalemme, il Tempio sarà riedificato. E però, ancora una volta, Israele vuole essere libero nella sua fede e per la prima volta incontrerà quella persecuzione religiosa che è narrata nei libri dei Maccabei. Incontrerà il martirio, perché il martirio non è uccidere gli altri, il martirio è accettare di morire per non rinnegare quello che si è e per non rinnegare quello in cui si crede. Quindi, da questo punto di vista, la storia di Israele testimoniata dall'Antico Testamento è una storia di una ricerca continua di libertà. Ebbene, quando si compie l'Annunciazione, tutto sta a dire che la ricerca di questa libertà è perfettamente inutile. Gerusalemme è inutile, rimane solamente la Galilea, che è un luogo tradizionalmente considerato impuro, cioè è un luogo dove non si può essere dei veri credenti in Dio. Ecco, perché se noi volessimo cercare di capire che cosa vuol dire questa contrapposizione tra puro e impuro, potremmo anche dire che essa vuole dire la contrapposizione tra chi crede in Dio e chi non crede in Dio. La Galilea, Nazareth, è un luogo dove non si può essere veri credenti, per tanti motivi. Quindi, da questo punto di vista, l'Annunciazione è veramente per Maria una consolazione. Maria viene consolata da Dio perché riceve una esperienza dove Dio dice di se stesso: io ci sono. E allora anche il santuario mariano, con la sua storia, che come abbiamo detto può essere una storia che deriva da apparizioni, da mariofanie, che deriva dall'esperienza del prodigioso, se per prodigioso intendiamo quello che va al di là della normalità, quello che va al di là delle regole che fissano i tempi, i momenti della nostra vita. Anche il santuario mariano è un luogo di consolazione, proprio perché lì Dio dice: io esisto. Ricordiamoci che il primo atto di misericordia di Dio nei nostri confronti forse non è quello di averci fatto. Padre Salvatore, due sabati fa, giustamente ricordava come il primo atto di misericordia sia la creazione, ed è vero. Dio non aveva alcun bisogno di noi, si è complicato la vita Lui nel farci e nel fare questo mondo. Questo è poco ma sicuro, e si è complicato talmente la vita che di questa complicazione noi abbiamo un segno molto grande e molto evidente nella croce. Se non è un complicarsi la vita questo, io non so che cosa voglia dire complicarsi la vita. È vero che la creazione è il primo atto di misericordia, ma è un atto di misericordia ancora non completo. La creazione diventa atto di misericordia completo quando Dio dice: io ci sono. A Dio non basta l'averci fatti, a Dio non basta l'averci creati. A Dio interessa che dopo tutto questo noi possiamo ascoltare con le nostre orecchie: io ci sono. Ecco allora perché la consolazione è veramente il primo atto che declina la misericordia di Dio. Perché la misericordia di Dio consiste nel farci sapere che Lui c'è. La misericordia di Dio consiste nel farci fare esperienza della Sua presenza. Forse noi abbiamo le nostre categorie, ovviamente giuste, e quindi un po' per formazione, un po' per età, un po' per tanti altri fattori, magari, ecco, siamo portati a collegare immediatamente la misericordia di Dio con quello che è l'ambito della redenzione, del peccato. E certamente questo è corretto. Però attenzione, la misericordia è qualcosa di molto più grande del peccato. E come ancora giustamente diceva Padre Salvatore due sabati fa, Dio non è mosso dal peccato. Dio è mosso dalla misericordia, che è una realtà appunto molto più grande del peccato. E allora i santuari mariani sono questi luoghi dove Dio, attraverso Maria, ci dice: io ci sono. I santuari mariani sono dei luoghi dove Dio vuole consolare, così come ha consolato Maria nel giorno dell'Annunciazione. E quando Dio consola, si aprono le porte. Quando Dio consola, si entra in una dimensione nuova. Quando Dio consola, la realtà cambia, non è più quella di prima. Perché se Dio c'è e se Dio, Lui stesso, viene a dirci: io ci sono, e beh, allora cambia tutto nella vita. Le cose non possono più rimanere come prima. Non si può vivere come se Dio non ci fosse. Voi ricordate quello che è stato uno dei punti chiave dell'insegnamento, della testimonianza di Papa Benedetto. Papa Benedetto che cosa ha ripetuto in tanti modi? Proprio questo: noi non possiamo vivere come se Dio non ci fosse. Ma non possiamo vivere come se Dio non ci fosse perché è Dio stesso che ci ha detto che c'è. Perché è Dio stesso che ha preso l'iniziativa di venirci incontro. È Dio stesso che ha preso l'iniziativa di farci fare esperienza della Sua presenza. E noi questo non lo possiamo rinnegare. Se rinneghiamo questa consolazione, non abbiamo altra alternativa che la disperazione. Chi non è consolato non può che essere un disperato. E allora, parlare dei santuari mariani come luogo della misericordia significa parlare di luoghi in cui noi siamo chiamati a ricevere gratuitamente la consolazione di Dio. Luoghi in cui Dio prende l'iniziativa di venirci a dire: guarda, io ci sono. E non solo ci sono da spettatore, ma io ci sono da attore. C'è una grande differenza tra lo spettatore e l'attore. Lo spettatore sta fermo, guarda, e poi dopo magari può emettere una valutazione o di consenso, mi è piaciuto ciò che ho visto, oppure una valutazione di dissenso, non mi è piaciuto quello che ho visto. Ma Dio non è spettatore. Dio ci dice: ci sono e faccio, ci sono e agisco. Ci sono e voglio costruire qualcosa insieme con te. Perché quando Dio dice io ci sono, aggiunge sempre voglio costruire qualcosa con te. Siamo ancora nell'Annunciazione, se ci pensate. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sarai la madre del Figlio di Dio. Il Signore vuole costruire qualcosa insieme. Ecco, il santuario mariano è proprio questo luogo che ricorda l'importanza di questa piccola parola, insieme. Nel santuario mariano Dio consola, e Dio consola non solo perché dice ci sono, ma perché dice voglio fare qualcosa insieme con te. Il santuario mariano, da questo punto di vista, non è il luogo della bacchetta magica, e questo vale per tutti i santuari. Cioè, il santuario non è il luogo dove noi andiamo perché ci sia qualcuno che ci risolve i problemi. Abbiamo provato a destra, abbiamo provato a sinistra, c'è andata male, lasciamoci questa ultima possibilità, lasciamoci questo ultimo incontro, lasciamoci questa ultima spiaggia. Santuario non funziona così. Non è questo il santuario cristiano, non è questo il santuario mariano. Il santuario cristiano è il luogo dove Dio ci dice voglio fare qualcosa con te, voglio fare qualcosa insieme a te. E questa anche è parte della misericordia e della consolazione di Dio. Dio è misericordioso proprio perché vuole fare qualcosa insieme con noi. E guardate che su questa realtà della misericordia, intesa come la volontà di Dio di fare qualcosa con noi, si gioca anche la differenza dell'esperienza cristiana e anche dell'esperienza dei nostri fratelli e sorelle ebrei, per esempio rispetto a tutto il mondo musulmano. Nel mondo musulmano è vero che Dio dona il Corano, quindi dona questa grande regola di vita, dove tutto è scritto e dove tutto si trova. Però è altrettanto vero che Dio rimane nel suo mondo. È come se Dio dicesse, io ti ho dato le regole, adesso tocca a te seguirle. Io ho fatto, come dire, il mio, tra virgolette, dovere, donandoti le regole, però adesso te la devi vedere tu. Vedete, nell'esperienza cristiana non è proprio così. E anche nell'esperienza ebraica non è proprio così. Perché nell'esperienza ebraica e poi nell'esperienza cristiana c'è questa particella, questo avverbio, insieme. Dio non si limita solo a dare le regole, vuole fare qualcosa con noi, vuole costruire qualcosa con noi attraverso quelle regole, ma vuole stare con noi. Le regole nell'esperienza cristiana non sono mai un fine, ma sono un mezzo. Io ti do questo, ma questo in fondo è un mezzo perché in questo modo io e te possiamo essere insieme, possiamo fare qualcosa insieme. Forse questo non è proprio così, per esempio nel mondo musulmano o in altre esperienze religiose. Lì Dio dona delle regole, ma poi dopo basta. Tocca all'uomo scegliere se essere un credente oppure no. Tocca all'uomo scegliere se osservare quelle regole oppure no. È come se quelle regole perdessero un po' la loro natura di mezzo e si colorassero di qualcosa che assomiglia al fine. Ma, ripeto, nell'esperienza cristiana questo non avviene. I santuari e i santuari mariani sono il luogo della misericordia proprio perché quando Dio consola dice ci sono e voglio fare qualcosa con te. Ti chiamo per nome e proprio perché ti chiamo per nome voglio fare qualcosa con te. E anche Maria, di fronte a questo fare qualcosa insieme, anche lei, che pure è una figlia di Israele, rimane molto turbata. Luca non ha paura di dirlo. Rimane molto turbata e si chiedeva che senso avesse questo essere insieme a Dio. Il santuario mariano è il luogo dove vuol dire essere insieme a Dio. Non bisogna avere paura di domandarsi che cosa ci sia dietro questa piccola parola, insieme. Non è qualche cosa su cui possiamo passare sopra, non è qualcosa che possiamo superare con molta facilità o anche con molta superficialità. Cosa vuol dire fare qualcosa insieme con Dio? E allora vedete, il santuario mariano, questa grande porta che Dio apre, è veramente una porta dove, come dicevamo prima, la vita cambia. Dio dice, io ci sono, io voglio fare qualcosa con te. Qual è la nostra risposta? Il santuario è un luogo dove ognuno si riscopre vocato, cioè chiamato, dove ognuno scopre che la sua esistenza non è il frutto della casualità, ma è il frutto di una chiamata di Dio. Dio ci chiama. Dio ci chiama a stare insieme a Lui, Dio ci chiama a fare qualcosa con Lui. E vedete, in tutto questo si dipana la realtà della consolazione. Noi siamo consolati quando, di fronte a questa chiamata ad essere insieme a Dio, sappiamo dire il nostro sì. Eccomi, sono la serva del Signore, sono il servo del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Cioè, inizi questo progetto di vita insieme, inizi questa opera che Dio stesso vuole costruire insieme. Da questo punto di vista, allora, noi possiamo dire anche un'altra cosa, e cioè il santuario mariano è il luogo della misericordia anche perché dicendoci io ci sono e voglio fare qualcosa con te, Dio ci dice anche un'altra parola, e cioè io non sono il responsabile del male che tu trovi intorno a te. Anche questo può sembrare strano, ma Dio, ogni volta che ci viene incontro, ci dice apertamente che Lui non è il complice del male che compiamo. Non è Lui che si fa garante dell'esistenza del male. Il male può essere compiuto in nome di Dio. Purtroppo noi lo vediamo. Tragicamente oggi c'è gente che in nome di Dio compie il male peggiore, e cioè l'omicidio. E l'omicidio indiscriminato, l'omicidio di chi nemmeno può reagire, di chi nemmeno è in grado di reagire. Però accanto a questa forma che oggi cattura i nostri occhi, che oggi cattura la nostra sensibilità e che cattura anche la nostra emotività, le nostre paure. Abbiamo cominciato il Giubileo, ma già hanno cominciato a dirci e a ripeterci che le persone sono poche, quasi a rafforzare in un certo senso questa sensazione di paura che comunque il nostro mondo occidentale disorientato sta vivendo in questo momento, anche a causa del terrorismo fondamentalista di matrice religiosa. Il santuario è un luogo dove Dio dice: io non sono il colpevole di tutto ciò, dove Dio dice: io sono innocente di tutto questo. Accanto al grande terrorismo c'è anche un'altra forma di male che si può compiere nel nome di Dio, e possono essere tutte quelle realtà di cui parlava con molta saggezza il Concilio Vaticano II nella Costituzione Pastorale Gaudium et Spes. E quando rifletteva sulle cause dell'ateismo, cioè sul rifiuto di Dio, sul rifiuto di essere credenti, il Concilio non ha avuto paura di dire che ci possono essere dei casi, delle realtà, in cui il rifiuto di Dio dipende dalla controtestimonianza dei credenti. Quando i credenti, anziché manifestare il volto di Dio, lo oscurano con i propri volti, cioè lo oscurano con i propri idoli. Anche questo è un male che si compie in nome di Dio. Può essere un male non fragoroso, non terribile, non terrificante, così come è il male del terrorismo, che è terribile, fragoroso, terrificante. Ma ciò non toglie che è un male e che può essere un male diffuso. Può essere veramente un male, un cancro che attanaglia i credenti e rispetto al quale i credenti forse nemmeno si accorgono della sua presenza, nemmeno si accorgono di averlo, nemmeno si accorgono di essere strumento di ingiustizia. Eppure è così. Ci possono essere situazioni in cui i credenti di fatto operano il male e quindi è come se giustificassero questo male in nome di Dio. Vogliamo fare un esempio? Prendiamo la divisione tra i cristiani. La divisione tra i cristiani è sicuramente un male che i credenti compiono in nome di Dio. Perché siamo divisi? Perché uno dice all'altro: io sono il vero fedele, io sono il vero discepolo, tu no, tu non lo sei. Guardate che il fatto che la cristianità sia divisa è il più grande ostacolo a che il Vangelo venga creduto. E il fatto che la cristianità sia divisa è il più grande segno di quel male che anche i credenti compiono, e compiono in nome di Dio, compiono pensando di essere fedeli a Dio, compiono pensando di dover difendere i diritti di Dio. Nel santuario Dio si dichiara innocente. Io non c'entro, io non sono questo. Perché nel santuario, una delle caratteristiche del santuario è proprio quella di dare a tutti la possibilità di ritrovarsi insieme. Il fatto che tutti si possano ritrovare insieme nel santuario vuol dire che tutte quelle differenze, tutte quelle barriere, tutti quegli ostacoli che noi mettiamo anche in nome di Dio e che riteniamo che debbano essere degli ostacoli che non possono essere superati, degli ostacoli che non possono essere tolti, proprio perché così, mantenendo tutti questi ostacoli, noi manifestiamo la nostra fedeltà a Dio, il santuario, radunando tutti, dice con una semplicità disarmante, ma è la semplicità di Dio che disarma sempre. Il santuario dice: tutte queste divisioni che senso hanno? Tutte queste divisioni che valore hanno? Non è un caso che il direttorio su pietà popolare e liturgia, che è il documento della Chiesa, che detta, offre i punti di riferimento per vivere cristianamente la realtà non solo del santuario, ma anche del santuario, non è un caso che questo documento pensi ai santuari e ai santuari mariani come luoghi naturalmente, badate bene, naturalmente, cioè di loro, luoghi di loro aperti al dialogo ecumenico e al dialogo interreligioso. Il dialogo ecumenico, i cristiani divisi tra di loro. Il dialogo interreligioso, l'umanità che si combatte anche nel 2015 in nome di Dio. Il santuario è il luogo del dialogo, cioè è il luogo dove ci ritroviamo insieme. È il luogo dove Dio dice: io non sono il garante di tutte quelle barriere che vi dividono, anzi, io sono il contrario. Io sono il contrario di quelle barriere. Io sono il contrario di quei muri. Io sono il contrario di tutti quei modi di pensare che costruiscono muri. Direbbe Papa Francesco, attribuendo a Dio queste parole: io sono colui che, anziché fare dei muri, costruisce dei ponti, perché i muri separano, i ponti invece consentono di dialogare, consentono di incontrarsi, consentono di comunicare. Nei santuari Dio costruisce dei ponti. In questo senso il santuario è un ponte. È un ponte perennemente presente dove tutti si possono ritrovare. E questo è talmente vero che se noi andiamo per il mondo troveremo dei santuari mariani in cui uomini di differenti esperienze religiose e culture, che normalmente sono pronti a scannarsi l'uno con l'altro, nel santuario mariano si ritrovano insieme. E dentro quel santuario nessuno pensa a scannare l'altro. Ci sono dei santuari mariani in India, dove anche la forte componente fondamentalista indù, perché noi abbiamo subito, per esigenze mediatiche, davanti a noi il fondamentalismo religioso musulmano, ma non c'è solo quello. Se noi pensiamo all'India, il fondamentalismo indù non ha niente a che invidiare e non ha niente da invidiare al fondamentalismo musulmano. È altrettanto violento. Non dimentichiamoci che in questi anni in India i cristiani venivano bruciati. E abbiamo ancora cristiani che sono detenuti. Abbiamo tanti cristiani martiri. Non dimentichiamo quel ministro pakistano, Bhatti. Quindi abbiamo luoghi nel mondo dove c'è questa violenza. Ebbene, ci sono dei santuari mariani dove anche la parte indù si ritrova fianco a fianco con i cristiani. Fa esperienza di una comunione che la normalità dichiara impossibile. Fa esperienza di un'unione che la normalità addirittura dichiara non solo impossibile, ma nociva. Non solo nociva, ma completamente sbagliata. Non solo completamente sbagliata, ma da evitare a tutti i costi. E questo è vero anche nelle terre dove abita il fondamentalismo islamico. Abbiamo santuari mariani nell'Oriente, nel Medio Oriente, che sono luoghi in cui ebrei, cristiani e musulmani si ritrovano insieme, fanno esperienza di questa comunione. Ma da dove nasce questa comunione? Nasce appunto dal fatto che Dio è misericordioso perché, consolandoci, ci dice: io non sono il garante e il complice di tutte quelle strutture che vi portano a combattervi l'uno con l'altro. Io sono l'esatto contrario. E anche questo è qualcosa che Maria dovrà imparare. Se noi teniamo ancora una volta presente come nostra icona di riferimento l'Annunciazione, beh, allora noi sappiamo che nell'Annunciazione l'Arcangelo Gabriele dice di Gesù, di colui che dovrà essere concepito: egli sarà il figlio dell'Altissimo, Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, il suo regno non avrà fine. Cosa vogliono dire queste parole? Che colui che verrà concepito dovrà forse condurre una guerra santa contro i romani e contro gli infedeli? Qualcuno pensava di sì. Cosa vuol dire ricevere il regno di Dio, essere re? Tutta la passione, secondo il Vangelo di Giovanni, ruota su questa domanda: che vuol dire essere re? Pilato che insiste: ma tu sei re? Tu lo dici, io lo sono. Anche se il mio regno non è di questo mondo. E che vuol dire che non è di questo mondo? Che è un regno che sta lassù, tra le montagne, tra i cieli? Beh, se è un regno del genere, non ci interessa, perché a noi interessa questo mondo, a noi interessano le pietre di questo mondo, a noi interessa il pane di questo mondo. Che ci importa di un regno che con questo mondo non ha niente a che vedere? Ma Gesù non si ferma a dire: il mio regno non è di questo mondo. Proprio per evitare spiegazioni indebite, lui stesso spiega che cosa vuol dire non essere di questo mondo. Il suo regno non è di questo mondo perché lui non ha chiesto ai suoi servi di combattere per lui. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi avrebbero combattuto perché io non fossi consegnato a te. Un regno basato sulla forza. Vince il più forte, la legge del più forte. Niente di nuovo sotto il sole. È la legge alla quale l'umanità tragicamente si affida sin dall'inizio della sua comparsa in questo mondo, la legge del più forte. Maria dovrà imparare tutte queste cose, proprio per fare qualcosa insieme con Dio, per seguire il progetto di Dio. Maria dovrà imparare che Dio non è né l'artefice, né il garante, né il complice di tutte quelle strutture che dividono gli uomini. E lo dovrà imparare per tutta la vita, fino a quando non lo dovrà imparare sotto la croce e fino a quando non lo dovrà imparare nella Chiesa di Gerusalemme. Perché la Chiesa di Gerusalemme sarà quella Chiesa che accoglierà nel suo grembo i credenti provenienti dal paganesimo, coloro che per definizione appunto erano gli impuri, quindi coloro che per definizione non potevano essere credenti. E allora vedete, il santuario mariano è luogo di misericordia, la grande misericordia di Dio è la consolazione. I santuari sono i luoghi delle porte aperte attraverso le quali Dio esce per consolarci. E Dio, abbiamo detto, ci consola dicendo che c'è. Dio ci consola dicendo che non è qualcuno che sta alla finestra. Dio ci consola dicendo che vuole fare qualcosa con noi. Dio ci consola chiamandoci a collaborare, a cooperare con Lui. E Dio ci consola dichiarando apertamente che Lui non è il garante e l'artefice delle divisioni tra gli uomini, quelle divisioni che si compiono anche in nome di Dio, quelle divisioni che si compiono anche a causa dei credenti. Questo è il santuario mariano, perché questa è l'esperienza di Maria. Maria, come abbiamo detto tante volte, non può dare se non quello che ha. E l'unica ricchezza di Maria è la sua esperienza di credente. Non sono né la ricchezza né altro. Come gli apostoli Pietro e Paolo. Io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. L'unica cosa che ti posso dare è il nome di Gesù. Questo è l'essere credenti. L'unica ricchezza di Maria è la sua fede, è il suo essere donna che crede, e quindi è il suo essere donna che si è lasciata consolare da Dio. E allora, durante questo anno giubilare, se visiteremo qualche santuario mariano, ricordiamoci che Maria ci insegna a vivere il giubileo come misericordia, proprio perché ci educa a vivere la consolazione di Dio. E se noi viviamo come dei consolati da Dio, allora quella porta aperta da Dio stesso, quel giubileo voluto da Dio stesso, attenzione, quel giubileo che Dio stesso è, allora porterà frutto veramente non solo per la Chiesa, ma per l'umanità intera, e sarà un frutto di misericordia, perché chi riceve la consolazione, chi viene consolato, a sua volta diventa consolatore, proprio perché chi riceve lo Spirito Santo, che è spirito di consolazione, a sua volta si fa artefice di consolazione. Grazie.
Grazie a Padre Giammatteo di questa, possiamo dire, lezione chiarificatrice anche sul significato di un santuario mariano, che forse una lezione alla quale non abbiamo tante volte pensato, perché noi pensiamo al santuario mariano come luogo soprattutto della misericordia donata ai peccatori, là dove dunque si riceve la misericordia attraverso la confessione sacramentale, il pentimento, dove si ricevono i sacramenti in particolare. Questo è, c'è indubbiamente, ma l'aspetto che li ha voluto mettere in luce è proprio il concetto della consolazione, consolati per consolare, come diceva San Paolo, consolati per consolare, per diventare artefici della consolazione altrui attraverso la nostra consolazione ricevuta nel santuario mariano. Maria è consolata da Dio, noi siamo consolati da Dio e anche attraverso di lei noi stessi diventiamo consolatori insieme con lei dei fratelli e delle sorelle che incontriamo sul nostro cammino. Grazie a Padre Giammatteo. Qualche domanda vostra? Ho detto soltanto che ha affrontato un tema, tanti altri sarebbero i temi che vengono da sviluppare, specialmente nei santuari mariani. L'ultimo scorcio che ha detto era: Maria è colei che ha camminato nella fede. E Giovanni Paolo II, parlando appunto dei santuari mariani, nella lettera enciclica Redemptoris Mater, dice che si va ai santuari mariani per guardare colei che ci ha preceduti e ci precede nel nostro quotidiano cammino di fede. Grazie.
No. Io voglio dire questo, che veramente nell'esperienza almeno mia personale, nel santuario mariano ho trovato sempre più che consolazione un cammino di fede. Un cammino che mi ha fatto capire la mia insufficienza, la mia incapacità, un cammino che mi ha spinto a cercare un qualche cosa di più, come diceva prima lei, e allora ho pensato fra di me, beh, tra fede e consolazione c'è un rapporto molto intimo, per cui inconsciamente nella fede c'è anche la consolazione, anche se uno non lo vede come un principio di consolazione, però volevo essere sicura che questa mia idea fosse giusta nel dire che c'è un rapporto strettissimo tra certo. fede e consolazione. Certo. Per cui se può dirci ancora qualche cosa, la ringrazio.
Ma certamente non ha fede chi non si sente consolato. Cioè la consolazione è ciò che ci permette di diventare persone di fede. Se Dio non ci dice io ci sono, se Dio non ci dice io voglio fare qualcosa con te, se Dio non ci dice io non ho paura della tua fragilità, lei sorella giustamente diceva nel santuario ho fatto esperienza che sono poca cosa, è la nostra fragilità, a noi la nostra fragilità spaventa, se c'è qualcuno che non ha paura della nostra fragilità quello è proprio Dio. Quindi il fatto che Dio non abbia paura della nostra fragilità e il fatto che Dio apertamente dica senza mezzi termini, attenzione, io non sono il garante del male in mezzo a voi. Se Dio non facesse tutto questo, come possiamo noi avere fede? Ma il fatto proprio che Dio compie tutti questi passi, che sono gesti di consolazione, permette poi a noi di avere fede. Se non siamo consolati, non c'è fede.
Qualche altra domanda vostra? Possiamo anche aggiungere quello che hai sottolineato, e cioè questo fare insieme. Il santuario è l'incontro insieme. Chi va a un grande santuario, pensate oggi, è la festa di Guadalupe. Santuario di Guadalupe, lì passano tutti, passano davanti all'immagine della Madonna, passano per farsi guardare, perché la Madonna può dire come a Juan Diego, non ci sono io, di che cosa hai paura? E non ci sono io qui che sono la madre tua. E quindi la consolazione diventa un qualcosa che viene trasmesso proprio in questo contatto filiale e materno tra coloro, chiunque si siano, di qualunque situazione, anche peccatori, passano sotto i suoi occhi, sono occhi di misericordia, rivolge a noi gli occhi tuoi, misericordia, passano per farsi guardare o anche per fare un'esperienza di essere insieme, di essere chiesa, di essere perciò comunità di fede costruita da Dio per diventare sacramento di salvezza per la famiglia umana. E quindi il santuario mariano diventa una molteplice realtà di esperienze spirituali, della personale consolazione, del personale impegno, del lavorare con Dio, del porci con Maria al servizio, ecco io sono la serva, sono il servo del Signore con te, per lavorare per la stessa causa per la quale tu ti sei obbligata con Dio e votata al suo amore. E allora il santuario diventa luogo dell'incontro e luogo dell'impegno. Grazie. Voi.